è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 39 minuti dopo le 6 di sera, siamo qui nonostante qualche piccolo ritardo a iniziare la settimana con la Zanzara, con i soliti numeri di telefono 800 24 00 24 per chiamarci, sms 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it se volete scriverci una mail, dove andiamo a sentire il TG2 naturalmente.
Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, prime applicazioni della riforma. Il ministro Gelmini, dal prossimo anno un tetto del 30% agli stranieri in classe. L'alto commissario dell'ONU per i diritti umani critica i respingimenti. I migranti non sono rifiuti pericolosi, basta criminalizzarli. Pioggia, freddo e grandine sull'Italia, allagamenti e danni sulla costa tirrenica. Prove d'autunno, il maltempo durerà fino a giovedì, poi tornerà il sole. Julia Roberts arriva a Napoli per girare in una pizzeria di Forcella, una scena del suo film. Il quartiere viene tirato a lucido. I napoletani dicono: Giulia dovrebbe essere qui tutti i giorni.
Eccoci qui, allora, grande protagonista di questa puntata sarà il nostro UFO robot Renato Brunetti. Da venerdì scorso a domenica, show di Brunetta, prima durante la convention del PDL a Gubbio, poi ai microfoni di RTL, contro chi? Contro i registi, i protagonisti del mondo della cultura che chiedono i finanziamenti pubblici, soprattutto i registi che sono sfilati a Venezia e spesso hanno detto delle paroline non troppo tenere nei confronti del ministro dei beni culturali Bondi. È un vero e proprio show che sottopongo naturalmente al vostro giudizio e a quello dei nostri ospiti. Prima puntata di questo show.
È certo culturale parassitario, vissuto sempre solo di risorse pubbliche le vostre e che sempre ha sputato sentenze contro il proprio paese. Quello che per intenderci si può vedere in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosiddetti artisti o registi che hanno delle tabelline molto... gli score molto chiari nel loro curriculum, hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. 30-40 milioni di euro ricevuti da tutti noi per produrre cultura e ai botteghini hanno incassato 3 mila euro, 4 mila euro in tutta la loro vita, non per un film. E questi stessi autori, registi, nobili, con la faccetta sempre sofferente, ti spiegano che questa Italia fa schifo, che questa Italia non gli piace, che ne vorrebbero un'altra, salvo che loro non hanno mai lavorato per un'Italia migliore. Non hanno mai lavorato!
Insomma, diventerà sicuramente un cult questo non hanno mai lavorato, non è che non hanno mai lavorato per un'Italia migliore, non hanno mai lavorato questi registi che chiedono soldi allo Stato e poi al botteghino hanno incassato pochissimo. Si potrebbe discutere sulle cifre di Brunetta che sono riferite probabilmente a un articolo di Libero, anzi sono prese da un articolo di Libero su Citto Maselli. È uno scandalo, per carità, ma le cifre non sono queste, 30-40 milioni di euro, in realtà sono 3 milioni di euro per incassi di 30 mila euro, però il concetto è questo, registi parassiti. Ancora.
E bene fai, Sandro, a chiudere quel rubinetto del FUS. E fai bene a chiuderlo, e più vai veloce vai, e meglio è. I parassiti dei teatri lirici, i finti orchestrali, i finti cantanti, i finti scenografi, che non si sono mai confrontati con il mercato, con il lavoro vero, perché tanto Pantalone pagava sempre a piedi lista tutte le loro follie, le loro miserie, la loro incultura. e quando mettevano il naso fuori dall'Italia glielo tagliavano perché non producevano niente che fosse appetibile a livello internazionale e vivevano solo di sussidi pubblici.
Vabbè, insomma, è il numero uno assoluto, diciamo la verità, è il numero uno dello spettacolo sicuramente. E poi sul giudizio lascio a voi, ai nostri ospiti, culturame, che è una parola eccezionale. E in uno dei dizionari che ho consultato è il complesso degli intellettuali ritenuti da qualcuno degli oziosi mistificatori. Terza puntata.
Noi siamo anche un po' masochisti, perché anche oggi che siamo al governo, per carità, siamo dei liberali, dei libertari. In questo quel festival, pagato da noi, si alza il direttore del festival o fa parlare qualcun altro e la prima cosa che dice davanti al pubblico è se la prende con Bondi, che gli taglia i soldi. Ma noi siamo liberali, noi siamo buoni. Conosco anche Bondi che è un duro e la chiavetta la gira, e la gira, e la gira a lavorare! Confrontatevi con il mercato! Confrontatevi con il mercato! Suonate se siete in grado a pranzo, a cena e di notte per sbarcare il lunario, come fanno tutti, come faceva mio padre! Altro che gli orchestrali sindacalizzati che ricattano ad ogni prima, che ricattano questo o quel sovrintendente! Vivaldi non lavorava così. Neanche Mozart lavorava così.
E qui quando si citano Vivaldi e Mozart, evidentemente si raggiungono vette altissime.
Conosco anche Bondi che è un duro e la chiavetta la gira. E la gira, e la gira a lavorare. Confrontatevi con il mercato.
Eccoci qua dunque con Peppino Caldarola, buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Senta, lei così distinto, al di là poi del merito, eccetera, è brunettiano oppure è uno di quelli che, perché esatto, gli ascoltatori, ma credo in generale il mondo dell'opinione pubblica, anche se vuole dei giornalisti, di chi fa opinione pubblica, insomma in questo anno e mezzo secondo me si è diviso, chi insomma Brunetta proprio non lo sopporta per una serie di motivi e chi invece lo adora, pensa che sia il simbolo di quest'Italia liberale che si vuole finalmente togliere il peso no, dello statalismo, il dipendente pubblico che può diventare efficiente eccetera. Lei?
Guardi, io ho apprezzato la polemica contro i fannulloni, quindi non sono un anti-brunettiano, però questa volta non mi è piaciuto per niente, devo dire la verità, perché ha fatto un comiziaccio. Ora è chiaro che anche nel mondo del cinema, dello spettacolo, vi sono i profittatori, quelli che non lavorano, però fare il tempo un fascio mi è sembrato troppo facile, tutto francamente troppo facile, quindi diciamo se ero un abrunettiano questa volta sono anti-brunettiano.
Cioè lei non è brunettiano o anti-brunettiano così, bisogna vedere poi naturalmente il tipo di discorsi che vengono fatti.
Ci sono delle polemiche che sono state anche molto utili, perché porre sul tavolo la grande questione dei dipendenti pubblici che uscivano per andare su spese e dei fannulloni in generale mi è sembrato, diciamo, una scelta abbastanza coraggiosa. Spero che abbia portato i risultati che dichiara, però in ogni caso aver fatto questa polemica mi è sembrato una cosa utile e buona. Quest'altra polemica mi pare che metta insieme artisti veri e artisti fasulli, parassiti e gente che senza l'aiuto dello Stato non riuscirebbe a dar corso alle proprie idee, quindi non mi pare giusto.
È anche vero, Caldarola, lei lo sa benissimo, che insomma se un regista, leggo per esempio da un'inchiesta dell'Espresso addirittura del 2007, come Ferzan Özpetek dice, beh io insomma, i soldi è meglio lasciarli a chi ha necessità. Perché devo andare a rompere le scatole allo Stato, ho chiesto qualche volta il denaro pubblico per fare film, poi in realtà non ho mai, una volta ho rinunciato, un'altra volta ho chiesto solamente il riconoscimento dell'interesse culturale. Il problema c'è, soprattutto se leggo appunto alcune cifre sugli incassi, insomma il problema esiste, non c'è dubbio, no?
Il problema c'è, gli incassi raccontati nell'articolo di Libero che lei ha citato sono gridano vendetta. Mi capita spesso di vedere su Sky un po' di film, io sono un infame, quindi vedo
sì,
anche film che non vanno in prima serata, che sono film finanziati dallo Stato dei veri gioiellini, non faccio dei nomi per non creare, diciamo, problemi ai non citati, però ci sono dei gioiellini che, se vengono aiutati, è un bene per tutti. La regola fondamentale dovrebbe essere quella che, insomma, l'artista il suo rapporto col mercato se lo deve cercare. Per questo mi piace poco anche la polemica di chi si dissocia dall'editore o dal produttore, fingendosi turbato dal ricordo che molti fanno, diciamo, di questo dato.
Cioè Placido con Medusa, insomma.
Beh, non mi è piaciuto. Ora, l'attacco a Placido è stato ingiusto, però se tu fai i film come Medusa, poi star lì a...
Non puoi firmare gli appelli sulla libertà contro Berlusconi.
Insomma. Ci vuole un minimo di... La cosa che manca a molti in questo paese è un po' di coerenza, di fare cose che si dicono e le cose che si fanno, insomma. Questa coerenza sarebbe opportuna.
E senta, invece, come giudica questa polemica ennesima in casa Rai? Cioè, la Rai ha sempre delle cose che vanno avanti eternamente senza una soluzione. Io dico da anni che la soluzione è la privatizzazione, solo dicono altri, ma insomma non verrà mai fatta né dal centro-sinistra né dal centrodestra, e dunque ogni volta, perché poi la Rai è politica, vanno in onda le solite sceneggiate. Questa volta si tratta dello spostamento di Ballarò a giovedì, oggi è stato precisato, dunque non alla settimana prossima, della trasmissione che doveva andare in onda domani per far posto a una trasmissione di Bruno Vespa sul terremoto. Io personalmente penso, per esempio, che non ci sia nessun bisogno di fare per la consegna delle case una trasmissione in prima serata della Rai. Non c'è nessun paese in cui la normalità, cioè la consegna delle case ai terremotati, ha bisogno di uno show televisivo. Non mi pare, o no?
Io penso che sia stata una, come dire, una eccessiva adulazione verso il premier, nel senso che io la penso come lei. Poteva andare bene in seconda serata, andavano bene anche solo 5 minuti. Tanto il gesto in sé, se le case verranno consegnate, è un gesto ed è un evento talmente potente che non ha bisogno di due ore di trasmissione. Se si risolvono i problemi degli aquilani rimasti senza casa, l'effetto d'annuncio di questa roba non ha bisogno di tanti proclami. Soprattutto poi non ha bisogno di questo proclama costruito in modo tale per cui nella stessa serata non ci devono essere programmi.
Infatti, chi l'ha detto? Insomma,
chi l'ha detto? Ma insomma, stiamo scherzando, una roba. Questa sì, io non sono fra gli appassionati del tema, tra quelli che pensano che in Italia è minacciata la libertà di stampa. Penso che ci siano problemi, ma siamo un paese abbastanza libero, forse più libero di altri. Però episodi come questi sono un po' dei cazzottoni nello stomaco, insomma, viva Dio.
Sì, no, insomma, ripeto, qui tutto funziona sul fatto, probabilmente su questa vicenda del terremoto pesa il fatto che Bruno Vespa è abruzzese, che lo stesso Gianni Letta è abruzzese, dunque si vuole dare il massimo del risalto a questo evento. Però i conti anche sulla ricostruzione post terremoto non è che si fanno con la consegna delle prime case, si fanno,
insomma. Siamo appena agli inizi, vedremo alla fine. Io mi iscrivo al partito degli ottimisti, nel senso che spero che alla fine vengono consegnate le case a tutti, quindi faccio il tifo, perché in questo caso faccio il tifo perché il governo abbia ragione. Non è il caso di fare tutto questo ambaradan per le prime case, onestamente.
Bene, grazie, buona serata.
Grazie, buona serata.
Stefano da Milano, primo ascoltatore, buonasera, prego.
Buonasera a lei. Io ho sentito l'intervento di Brunetta, devo dire che mi è venuta la pelle d'occhio. Perché secondo me la cultura non si misura in base agli incassi che vengono fatti da uno spettacolo piuttosto che
attenzione, Brunetta fa una distinzione tra cultura e spettacolo, poi vi faremo ascoltare. Cioè, secondo lui, per esempio, il cinema non rientra nella cultura, rientrerebbe nello spettacolo, nel divertimento, e dunque non dovrebbe essere finanziato dallo Stato, questo è il concetto.
Ho i miei dubbi, perché anche i quadri nel Medioevo e nell'Ottocento venivano fatti perché i signorotti si divertissero nel guardare le loro immagini appese nelle loro case. Quindi, secondo me, bisogna stare attenti a distinguere in questa maniera un po' strana, distorta, secondo me, ha utilizzato questo termine anche per, diciamo, sviare da alcune...
Cioè, a lei non dà fastidio, tanto per capirci, al di là poi del fatto che questi finanziamenti spesso vanno, non dico alle stesse persone, però non c'è dubbio che ci siano quelle che vengono chiamate delle consorterie che ne approfittano. A lei non dà fastidio il fatto che degli autori incassino dallo Stato tot e al botteghino cifre molto inferiori?
Secondo me, cioè, ovviamente chi ci mangia, come dappertutto, ci sono sempre le persone furbe. però generalizzare così come ha fatto il ministro Brunetta.
Il ministro non va bene. Andiamo subito a sentire come ci presenta la giornata il TG3.
Nuovo richiamo dell'ONU, i respingimenti dei migranti violano i diritti umani. La Farnesina, il governo ha sempre rispettato il diritto internazionale. Mai più gli eccessi del passato. Obama parla a Wall Street. Ad un anno dalla crisi, il G20 si impegni per una radicale riforma della finanza mondiale. Bruxelles, l'Italia cresce meno del previsto nel 2010, la ripresa, ma sarà debole. Banca Italia giù le entrate fiscali. Ballarò slitta per far posto a Vespa. Zavoli, fatto grave, se ne parla in vigilanza. PDL, la decisione tecnica. PD, così neanche Ceausescu. Il ministro Gelmini inaugura l'anno scolastico a Napoli e propone un tetto per gli alunni stranieri, non più del 30%, continua la protesta dei precari. Ragazzi con le camicie verdi irrompono in un ristorante di Venezia e si scagliano contro i camerieri albanesi. Il proprietario, scena da Far West. Gianna Nannini all'Arena di Verona incanta con sonorità africane e dice: vorrei esprimere amore per i popoli che scappano da fame e guerre.
Questo è il TG3, andiamo a sentire anche Sky.
Crisi un anno fa, il crack Lehman Brothers, Obama, urgente rifare le regole.
PIL, l'Italia nel 2009 peggio della media europea, Almunia debole ripresa nel 2010.
Migranti, l'ONU contro i respingimenti per la Farnesina, appello non rivolto all'Italia.
Fini dall'Aquila ribadisce, non bisogna aver paura dell'immigrazione.
Scuola al via per milioni di studenti, la Gelmini, tetto di stranieri nelle classi.
Ballarò spostato a giovedì, un caso grave, dice Zavoli, per il PDL una scelta opportuna.
Arriva l'autunno, ma il tempo al centro-nord fino a giovedì, poi tocca al sud Italia.
Obama è un debole, dice Bin Laden in un nuovo audio. Washington, schiava di Israele.
A Sky TG24 l'italiano arrestato in Brasile per pedofilia, mi sembrava di impazzire.
Champions League, esordio domani per la Juve contro il Bordeaux, per Ferrara vietato sbagliare.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda, parla Londra.
Beh, l'abbiamo già detto, la decisione di spostare Ballarò, che poi andrà in onda giovedì per far posto a uno speciale condotto da Bruno Vespa sulla consegna delle case ai terremotati, è una boiata pazzesca. Però dal mondo della resistenza, dalle montagne oppure dalla poltrona di casa dell'anti-berlusconismo in questa stagione tragica di dittatura berlusconiana, qualcuno paragona per questo motivo Berlusconi addirittura a Ceausescu. Dove sarà, come mai sarà venuto in mente a Dario Franceschini? Sentiamolo.
Dava fatto, ma non c'era bisogno di trasformarlo in uno show mediatico. Penso che anche Ceausescu avrebbe avuto un po' di orgoglio nel dire di no ad una rappresentazione così.
Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o...
Non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
E beh, perché poi avete sentito la voce di Ceausescu, l'ex dittatore romeno, nell'ultimo discorso pubblico prima di essere giustiziato. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda quella voce, quella di Berlusconi, o l'agire di Ceausescu, come dice Franceschini, quello di Berlusconi? Chissà, forse a qualcuno potrebbe venire in mente l'accostamento 800 24 00 24, ma certamente il protagonista di oggi indiscusso, perché da venerdì a domenica ci ha deliziato con le sue sortite, è Renato Brunetta Uforobò. Abbiamo già sentito prima il culturame, Bondi, togli, chiudi il rubinetto del FUS, il fondo unico dello spettacolo, andate a lavorare, e poi sentito come se la prende sottilmente, cercando l'applauso con Michele Placido.
Bene, ecco, questo è un pezzo di questa Italia, molto rappresentata, molto placida, della rendita, molto elegante, molto sussiegosa, molto rappresentata, molto politicamente corretta, molto colta, molto accreditata, molto internazionale, leggermente schifosa.
Con pennellata finale, avete sentito, molto schifosa. È il numero uno assoluto, sto dicendo dello spettacolo, della comunicazione. Gli applausi erano alla convention del PDL, qualcuno mi riferisce che c'erano in quella convention degli interventi molto cadenzati, cioè si dava un quarto d'ora ad ogni oratore. L'intervento di Brunetta è durato una quarantina di minuti, e quando il moderatore, che era Ubaldo Casotto, un giornalista del Riformista, ha tentato di invitare Brunetta ad accomodarsi perché il tempo era scaduto, è stato subissato dai fischi del pubblico adorante, era il pubblico naturalmente del PDL. Poi Brunetta è tornato a dire la sua su questo argomento dopo aver letto i giornali, dunque dopo essersi evidentemente arrabbiato, fomentato ancora di più, in una trasmissione su RTL domenica. Sentite.
Lo Stato ha il dovere di finanziare cultura. La cultura vuol dire scuola, formazione, musei, la cultura vuol dire accademie, conservatori, biblioteche. Questo è la cultura, con la C maiuscola o minuscola, ma questa è la cultura. E ogni Stato, ogni governo, ogni paese civile ha il dovere di investire, di finanziare. Altra cosa è lo spettacolo. Lo spettacolo è quella cosa che serve agli umani per vivere meglio, per divertirsi, per ridere di loro stessi, anche per riflettere. Magari lo spettacolo poi nel tempo può diventare cultura. Mescolare però cultura e spettacolo è un grande imbroglio, perché significa io che sono un genio e faccio film e quindi di perciò stesso, ma chi l'ha detto, faccio cultura, devo essere finanziato. E l'imbroglio è proprio questo. Magari faccio film che nessuno va a vedere, mi prendo milioni di euro, magari i film non arrivano neanche al botteghino, però devo essere finanziato perché io sono un intellettuale, perché io sono perché faccio cultura. E no, questo è un imbroglio.
E qui avete sentito, c'è la differenza tra un cineasta, diciamo, e un, non so, uno che insegna, un insegnante. E poi non è che se la passino troppo bene a livello di stipendi, comunque. Ancora ad RTL.
Forse ti presto dei soldi, magari te li presto anche a tasso agevolato, e poi me li restituisci. Se va bene va bene, se va male ti attacchi. Ma perché mai? Ma mi scusi, perché forse noi finanziamo altri tipi di spettacolo, perché finanziamo il piano bar, non credo che finanziamo il piano bar. C'è chi ama il piano bar, c'è chi ama la disco dance, chi ama la discoteca, chi ama. Ma devono essere finanziate anche queste.
E qui, diciamo, il paragone tra la discoteca e un film di Michele Placido raggiunge il suo apice. Va bene, secondo un'inchiesta di Libero, vi ricordo che ha preso di mira il 26 di agosto Citto Maselli, un regista molto rosso. I soldi ricevuti dal 94 in poi a Maselli da parte dello Stato: 3.413.887 euro, soldi incassati al botteghino 30.004. Effettivamente i conti non tornano. Michele Santoro se la prende direttamente con Berlusconi, per quali motivi non è certamente una novità. Perché non vanno in onda gli spot sulla Rai di anno zero, perché non viene ancora messo nero su bianco il contratto di travaglio, e perché i contratti degli altri collaboratori di anno zero, a pochi giorni dalla partenza di anno zero, non sono pronti. Insomma, ostacoli, secondo Santoro, alla messa in onda del programma. Vedrete che invece giovedì prossimo anno zero andrà regolarmente in onda con tutti i contratti, con travaglio e con tutto. fatto. Sentite Santoro che se la prende proprio con Berlusconi, che agisce secondo lui nell'ombra.
Noi non lasceremo passare tutto ciò senza combattere un'ultima battaglia, sia ben chiaro. Lo do forte e chiaro questo segnale qui, eh? E non sarà la manifestazione del 19, sarà il pubblico di Anno Zero che chiederà che il suo programma vada in onda.
Chiarissimo.
Lo sappia Berlusconi, che continua ad agire vigliaccamente nell'ombra.
Ad agire vigliaccamente nell'ombra, però ha ragione Santoro sulla vicenda di Floris, quando dice, beh, insomma, il tutto ha una sola spiegazione: bisogna dare il maggior spazio possibile, il maggior ascolto possibile alla trasmissione di Bruno Vespa sul terremoto. Insomma, non ci possono essere due programmi insieme che parlano di terremoto alla RAI, ma insomma ci deve essere quella serata a parlare di terremoto solamente Vespa. Sentite, secondo me è la spiegazione poi più logica di quello che sta avvenendo.
È ovvio che l'unico motivo per il quale viene spostato Ballarò è che non solo deve andare in onda Vespa, ma non bisogna nemmeno disturbare, diciamo, il manovratore, non bisogna nemmeno fare in modo che possa perdere un ascoltatore a vantaggio di Ballarò, e non deve avere confronti, perché tante volte Ballarò potrebbe anche batterlo. Perché poi viene fuori la verità di questa situazione, cioè che Vespa da tempo gestisce una condizione di monopolio all'interno della RAI, che non si sottopone a nessuna forma di concorrenza seria con quelli che hanno la forza di poter contrastare i suoi messaggi mediatici. Altro che terza casa.
I messaggi mediatici di Vespa, poi naturalmente qui Santoro secondo me esagera, però sul perché poi si vuole dare il maggior spazio possibile in quella serata, cioè poi domani, a Vespa coglie un aspetto secondo me alla fine corretto.
Conosco anche Bondi che è un duro, e la chiavetta la gira, e la gira, e la gira a lavorare, confrontatevi con il mercato.
Ed era il Brunetta strepitoso degli ultimi giorni, 800 24 00 24. Prima di darvi la parola, un'ultima polemica tra Gianfranco Fini e Vittorio Feltri. Cosa è accaduto? Perché c'è una minaccia addirittura di azioni legali, questo è stato annunciato pochi istanti fa dall'avvocato di Fini, che poi è anche deputato del PDL, Giulia Bongiorno, che è stato, come sapete, anche l'avvocato di Giulio Andreotti. Feltri cosa ha scritto in un articolo oggi dal titolo "Il presidente Fini e la strategia del suicidio lento: anche delegare i magistrati a far giustizia politica è un rischio", riferendosi a Fini, specialmente se le inchieste giudiziarie si basano sui teoremi, perché oggi tocca al premier, domani, si legge nel lungo articolo, potrebbe toccare al presidente della Camera. È sufficiente per dire ripescare un fascicolo del 2000 su faccende a luci rosse riguardanti personaggi di Alleanza Nazionale per montare uno scandalo. Meglio non svegliare il can che dorme. Qualcuno ha visto in questa frase di Feltri una minaccia nei confronti del presidente della Camera. E vi leggo adesso la reazione dell'avvocato Bongiorno. Inserire in un articolo che si riferisce a vicende politiche al presidente Gianfranco Fini un'allusione generica a un fascicolo del 2000 su faccende a luci rosse che riguarderebbero personaggi dell'Alleanza Nazionale è un fatto gravissimo che lede la reputazione del presidente della Camera. Valuteremo quali iniziative assumere in sede giudiziaria. Va bene, potrebbe finire dunque in tribunale tra Feltri e Fini. Stefano da Milano ci ha chiamato prima e voleva completare il suo ragionamento sul fatto che la cultura, dunque in contraddizione con quello che diceva Brunetta, non si misura sugli incassi. Buonasera ancora, Stefano.
Sì, buonasera ancora. Dunque, io stavo dicendo appunto che mi sembrava di cogliere dal discorso che aveva fatto Brunetta il fatto che la cultura, secondo lui, si misuri in base agli incassi. Questo appunto stavo dicendo che...
Beh, il cinema è il cinema, non tutta la cultura, secondo me.
Il cinema secondo me è cultura, questo è il mio parere, ma credo che sia anche più esteso, non solo il mio parere. Questo sarebbe come, facendo un parallelismo, così come ha fatto Brunetta con Vivaldi e Mozart, mi pare di ricordare,
sì.
Sarebbe come dire che il fratello di Vincent Van Gogh, che dava i soldi a Van Gogh per il sostentamento, a un certo punto della vita di Van Gogh avesse detto: guarda, non ti do più una lira perché i tuoi quadri non valgono niente. Invece diciamo che la fortuna di Van Gogh è stata avere anche qualcuno con qualche lira alle spalle per poter poi produrre quello che noi tutti
sappiamo. Vabbè, c'è una differenza tra il fratello, diciamo, che spendeva soldi suoi allo Stato, da questo punto di vista, se ci fermiamo a questo.
Secondo me comunque è un compito anche quello dello Stato, così come era un compito quello di Van Gogh, del fratello di Van Gogh, Theo Van Gogh, il fatto di poter sostenere una cultura. Noi ci lodiamo del fatto che la nostra è la prima cultura, abbiamo il 70% del patrimonio culturale mondiale e quant'altro. In un periodo di crisi come quello adesso, dove magari il turismo e la cultura stessa potrebbero portarci fuori da un certo punto di vista, credo che un ministro della Repubblica sbagli nel generalizzare così tanto e fare il dito contro il cinema e contro, mi sembra abbia fatto anche contro i concertisti in generale, mi sembra quasi che si faccia un autogol se pensa all'interesse dell'Italia e non solo magari al suo, perché magari, io dico magari, lo ha fatto cercando di attaccare il cinema, ma sottintendeva attaccare quel cinema che magari è un po' schierato.
Va bene, la ringrazio. Flavio da Napoli, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Scrusciani. Io volevo intervenire sempre su questa situazione di Brunetta.
Sì.
A parte che con lei ci sarebbe da parlare di centinaia di argomenti, perché è talmente piacevole ascoltare il tutto. Allora, in contrapposizione all'ascoltatore precedente, io invece sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Brunetta. Perché mi spiego subito, sono musicista e anch'io mi trovo nella condizione di dover affrontare, dopo 35 anni di mestiere fra l'altro, di dover affrontare purtroppo situazioni che non hanno niente a che vedere con la cultura, con il professionismo, con, come dire, con il reale ritorno degli investimenti che vengono fatti. Cioè mi trovo a combattere con gente che non ha, tra parentesi, né arte né parte. Per cui se Brunetta taglia i fondi a queste persone che incassano 10 e rendono 1, non posso che essere d'accordo. Mi sono spiegato?
Sì, sì, no, ma il concetto è abbastanza chiaro. Ci si pone naturalmente il problema che in altri paesi magari c'è meno condizionamento della politica, la politica ci mette meno bocca. Come invece accade in Italia per quello che riguarda per esempio il finanziamento delle opere prime, dei lungometraggi, dei cortometraggi, in altri paesi i fondi per il cinema sono molto più cospicui. La ringrazio. Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo intervenire sempre in merito all'argomento Brunetta e dire semplicemente che cioè non è sbagliato di per sé dare soldi al cinema, che spesso può essere anche cultura. Il problema è come si decide di dare questi soldi e a chi, cioè ci vuole un controllo serio sulle persone che ricevono questi finanziamenti a livello proprio di merito. Cioè Brunetta, che fa questa campagna sulla meritocrazia, dovrebbe non dire di tagliare i fondi alla cultura, che è una follia, e diamo i fondi a chi ha delle idee serie e delle capacità e una professionalità.
Sì, però Francesco,
vera.
Giudicare la presentazione di un'opera, il progetto secondo i criteri della meritocrazia è piuttosto complicato. Bisognerebbe scegliere naturalmente come finanziare un film secondo diversi criteri, ci possono essere tante idee naturalmente. Gliene dico una: per me è assurdo che case di produzione affermate chiedano finanziamenti allo Stato. E perché poi questo succede, se lei va a vedere nel sito dei beni culturali chi chiede i finanziamenti per opere prime, ma non solo per, no, forse per opere prime un po' meno, ma per lungometraggi, non opere prime, insomma si accorge che in realtà ci sono anche case di produzione che non si capisce perché debbano attingere da soldi pubblici.
Questo però basterebbe un po' d'attenzione. Poi c'è un margine di rischio, perché anche le case di produzione private che non prendono finanziamenti rischiano del proprio, cioè a volte vanno male i film. E poi c'è, cioè, il ministro Brunetta non considera che il cinema spesso può essere un ritorno d'immagine per il paese enorme. Cioè l'Italia della dolce vita ha portato più turisti a Roma di qualsiasi campagna del Ministero del Turismo. Questo il ministro Brunetta non lo considera, io...
No, ma non credo che sia contro il cinema in generale. Dice il cinema fa parte di quell'attività, diciamo, circense, di quell'attività di divertimento, non può essere considerato cultura se sta in piedi bene, altrimenti non è lo Stato a doverlo finanziare. Gianni da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Il mio intervento doveva essere sempre sulla questione di Brunetta, però mi lasci fare un piccolo inciso iniziale, perché ora capisco qual è stato il movimento dei direttori di giornale di quest'estate, dei cambiamenti, perché la manganellata, e così la si deve definire, che oggi il direttore Feltri ha tirato al presidente della Camera Fini è veramente pesantissima. È come dire, attenzione, non disturbiamo il manovratore, perché sennò potrebbero venire fuori delle indagini che possono infastidire chiunque. Questo è l'inciso che volevo fare. sulla questione Brunetta, io non sono stato mai un brunettiano, anche se...
Mi scusi, però secondo lei la manganellata che cos'è, quel riferimento a questo dossier del 2000?
È ventilare un possibile dossier che possa coinvolgerlo in un momento in cui lui sta prendendo un po' le distanze sui metodi che nel centrodestra vengono utilizzati per decidere, e dire attenzione perché potresti anche tu essere coinvolto in indagini. E questo è una cosa. Io non sono mai stato...
Sì, devo dire Gianni che il riferimento è chiaramente oscuro, su questo non c'è dubbio, perché è abbastanza incomprensibile, cioè a cosa si riferisca Feltri, però è rivolto a una questione, cioè Feltri dice non bisogna, come farebbe Fini, come starebbe facendo Fini, non bisogna lisciare il pelo ai giudici che in realtà fanno politica secondo Feltri eccetera, perché poi un giorno tocca al Presidente del Consiglio, un altro giorno può toccare al Presidente della Camera, a quel punto tira fuori questa storia di questo dossier che francamente non capisco, non è chiaro il riferimento a cosa, a quale dossier, a chi si riferisce.
Sulla questione Brunetta era questo: io non sono mai stato un brunettiano, anche se probabilmente ci sarebbe stata l'occasione in qualche modo di tirar fuori alcune questioni, per esempio quella principale sull'efficienza della macchina dell'amministrazione pubblica, che se fosse stato tirato fuori in maniera meno violenta, meno trash, meno condita di insulti, forse avrebbe sortito qualche effetto. Questa cosa del mercificare tutto, perché qui se parliamo di cultura, cinema, teatro, enti lirici, e tutto deve rispondere a un tornaconto economico, da qui non se ne esce più, nel senso che allora anche dal punto di vista della televisione ciò che sarà portato avanti e finanziato saranno le trasmissioni più facilmente fruibili. Io stesso a volte quando guardo la televisione mi rendo conto che guardo delle trasmissioni che assolutamente, se dovessi dare un giudizio di merito, definirei pessime, trash.
Sì, però Gianni, i conti spesso non tornano, bisogna anche avere un certo criterio, cioè non è possibile che la maggior parte dei film, e dico veramente la stragrande maggioranza dei film finanziati con i soldi pubblici, poi abbiano degli incassi miseri al botteghino, cioè qualche riscontro col mercato, un qualcosa bisognerà trovarlo, al di là poi di chi vanno, a quali persone vanno questi finanziamenti, cioè un rapporto con il mercato andrà trovato. Ripeto, non sono state smentite le cifre che riguardano Citto Maselli, insomma 30.000 euro incassati a fronte dei 3 milioni, di oltre i 3 milioni dati dal 94 in poi, insomma se non è uno scandalo questo non so cosa possa esserlo. La ringrazio. Abbiamo Renzo Martinelli con noi, buonasera.
Buonasera.
È il regista del Barbarossa, ha fatto anche altri film come il Vaillant, Piazza delle Cinque Lune, Il Mercante di Pietre. Martinelli, io sono andato a ripescare una sua dichiarazione di un anno fa. Io trovo che il cinema italiano debba essere affossato, lei diceva, nelle condizioni in cui è, va chiuso, va tolta la spina. Lo Stato italiano deve smettere di finanziare i film perché non è giusto, perché è immorale, perché io vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza tra me, cineasta, e un saggista, un musicista, uno scultore, un pittore. Il cinema non è forma d'arte, è merce. Vorrei che molti miei colleghi frequentassero non i festival ma i mercati, come faccio io. Se devo leggere questa cosa, lei dà ragione a Brunetta allora in questa sua sortita degli ultimi giorni che ha fatto così scalpore, o no?
Ma guardi, io la metterei in questi termini, se lei mi permette. Diamo per scontato che il sistema di finanziamento statale non funziona. Allora, siamo onesti, aboliamolo, lo togliamo. Però bisogna che lo Stato e Brunetta si renda conto che piccoli imprenditori come me, io faccio il cineasta e il produttore, io produco i miei film, trovo le risorse finanziarie per farli. Deve consentire ai piccoli produttori come me di trovare risorse sul mercato, e quindi bisogna avere il coraggio di applicare due meccanismi che sono il tax credit e la tax shelter. Tax shelter vuol dire che se lei finanzia un mio film per 1 milione di euro lo deve detrarre dalle tasse, va a credito d'imposta sull'F24. Il tax credit vuol dire che se Barbarossa fa 20 milioni di euro, volesse il cielo, io dimostro allo Stato che di questi 20 milioni 10 le reinvesto nel cinema, faccio esordire due registi o faccio altri film, devo poterli detassare. Questo è il meccanismo che ha tolto altri paesi dalla sacca perversa di un assistenzialismo di Stato. Se non mettiamo in moto questi meccanismi e ci accaniamo sul FU, sul Fondo Libero Spettacolo, non usciamo più.
Senta, però, quando io leggo alcune cose, lei dice che tutto il sistema deve essere riformato, che così come adesso non va bene, che effettivamente c'è troppa distanza tra, immagino, tra il botteghino, spesso tra il botteghino e i soldi dati dallo Stato. Per il Barbarossa, per esempio, lei mi risulta che abbia chiesto e ottenuto 1.600.000 euro, sbaglio?
Esatto, che su un film delle proporzioni di Barbarossa è poco meno del 10% del budget.
Cioè, quanto è costato il Barbarossa?
Il film è costato circa 20 milioni di dollari, quindi sono circa 15 milioni di euro. Uno e sei sono il 10%, poco più, insomma.
E gli altri soldi da dove sono venuti?
Gli altri soldi arrivano dalla RAI, da investitori privati. Io sono uno dei pochi registi fortunati che, facendo film internazionali, con un cast internazionale girato in inglese, riesce a trovare soldi anche da imprenditori privati e sui mercati internazionali. Cioè, io ho società che prefinanziano il film sulla base della sceneggiatura e del cast. Quindi trovo soldi fuori dall'Italia.
Però, Martinelli, poi spesso i conti al botteghino anche per alcuni suoi film non sono tornati. In questo caso, cioè, rispetto...
Vaillant, per esempio, ha restituito interamente i soldi prestati dallo Stato. Vaillant è uno dei pochi film che ha onorato il proprio debito. Per Piazza dei Cinque Lune sto ancora pagando le cambiali, le finirò penso nel 2016.
E il Mercante
di
Pietra?
Non so se lo sa, ma col sistema di finanziamento passato, non quello attuale,
sì,
i soldi non restituiti allo Stato vanno ripagati dalla società produttrice, quindi le ridà allo Stato.
Però uno che ha la sua filosofia, no? Cioè, lei dice il cinema è merce, bisogna confrontarsi dunque con il mercato, non è una forma d'arte.
Il cinema italiano si abitua a guardare il mercato.
Va benissimo, però lei poi i finanziamenti li chiede, non è che si sottrae in ogni caso alle commissioni, eccetera, eccetera.
Diciamo che Carnera è stato fatto senza finanziamenti dello Stato, il Mercante di Pietra sul terrorismo islamico è stato fatto senza finanziamenti dello Stato, Barbarossa era un film complesso, battaglia, cavalli, un colossal vero e proprio epico, come da molti anni non si fa in Italia. Questo piccolo contributo dello Stato effettivamente ci faceva comodo per quadrare il piano finanziario.
Io però aggiungo una cosa, lei è un regista affermato, non bisognerebbe dare questi soldi solo ed unicamente con la sua casa di produzione, eccetera, cioè, non bisognerebbe dare questi soldi del finanziamento pubblico semplicemente a giovani?
Sono d'accordo. Guarda, se fosse per me io lascerei il finanziamento alle opere prime, cioè lo Stato aiuta i registi esordienti a fare l'opera prima, il primo film. Dopodiché si va sul mercato, chi ha le gambe cammina, chi non ha le gambe cambia mestiere, non è scritto da nessuna parte, non deve fare il regista.
E poi
lo Stato deve innescare meccanismi fiscali di detassazione che consente di trovare soldi non nello Stato ma nel privato.
E su quello siamo d'accordo. Io darei i soldi solamente per una volta sola, cioè non è che uno poi può chiederli altri due, tre volte, eccetera.
Con lei. E poi la inviterei a riflettere su una piccola curiosità che va contro il mio interesse. Io faccio il cineasta, sono fortunato, lo Stato mi assiste.
Sì.
Mette che io faccio il saggista. Devo fare un'inchiesta su Al-Qaeda, ho bisogno di fare 3 anni di ricerche in Siria, Afghanistan, perché non sono finanziato? Sono un musicista, devo comporre un'opera, perché lo Stato non mi... Qual è la differenza fra me, cineasta, e il saggista, il musicista?
No, ma con me sfondo una porta aperta, cioè è chiaro che sarebbe assurdo che lo Stato finanziasse un giornalista o comunque un saggista per fare un'indagine su Al-Qaeda.
Se parliamo di arte, qual è la differenza fra me, cineasta, e un saggista, uno scrittore?
E allora mi dica in cosa ha sbagliato secondo lei Brunetta in quest'uscita? Lei ha risentito, no, le diverse cose, Toni?
L'ho letto, l'ho seguito sui giornali, l'uscita è stata un po' virulenta, ma un fondo di verità c'è, insomma, ci sono registi che hanno campato tutta la vita con i soldi dello Stato. Hanno fatto film per tutta la vita, questo dello Stato non ha mai riportato a casa il proprio denaro. Io cerco molto umilmente di trovare altre strade, cioè di fare storie che siano internazionali, con un cast internazionale, e giro in inglese per potermi aprire sui mercati internazionali.
Però alcune volte anche lei ha avuto bisogno anche e ha chiesto questo contributo. Non c'è un po' una contraddizione in quello che sta dicendo?
No, assolutamente no, perché un 10% su un budget di quelle dimensioni non mi sembra poi di aver ottenuto, ci ha fatto comodo, per carità, sono ben felice, però se potessi farne meno lo farei. Cioè, il Mercante di Pietra è stato fatto con capitali stranieri e l'abbiamo fatto senza chiedere soldi allo
Stato. Senta, Martina, le chiedo una cosa, ci sono, perché si dice sempre, no? Ci sono delle persone che campano in maniera costante su questi finanziamenti, cioè che aspettano queste due decisioni all'anno, credo che siano due, no? le volte in cui si decide. Due sessioni
l'anno in cui vengono provate le sceneggiature.
Ci sono persone, case di produzione, eccetera, che vivono di queste cose unicamente, e poi magari i botteghini sono un disastro.
Non saprei dirle chi, ma insomma, sicuramente ci sono case di produzione e registi che contano molto sul finanziamento dello Stato, sì.
Va bene, cercheremo di indagare meglio. Io la ringrazio molto di questa conversazione. Buona serata. Grazie a Renzo Martinelli. Dove andiamo? Ascoltatori, naturalmente. Dove andiamo? Intanto Carlo da Firenze, eccoci qui.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Sì, Carlo, sento la sua voce doppiata perché lei ha la radio alzata e dunque dovrebbe abbassare.
Vorrei segnalare due cose, ma così che una più importante, una meno. La meno importante è quella di essere perplesso sui funerali di Stato fatti a Beppe Bongiorno. Grande presentatore, io ho sempre stimato, però i funerali di Stato mi pare si sia veramente si sia passato ogni limite di decenza.
Cosa vuol dire?
E cosa ha fatto di grande quest'uomo? È stato un bravo attore, è stato un bravo presentatore, tutto lì. Ma cosa vuol dire fare i funerali di Stato? Pagargli noi i funerali? Lui ha sempre in corso i contratti e più gli interessavano. Che poi sia bravo, nessuno lo mette in dubbio. Ma cosa vuol dire fare i funerali di Stato? Ma mi domando, quando morirà Don Ciotti o il dottor Strada, eccetera, cosa gli faranno a questa gente? Funerali come? Se a mai che Buongiorno glieli fanno di Stato.
Guardi, il paragone tra Mike Bongiorno e, lei ha detto, Gino Strada o Don Ciotti, insomma, ci sta e non ci sta. Si fa il funerale di Stato spesso a persone che hanno segnato la storia dell'Italia nei diversi settori. Io non so nemmeno quanto costi un funerale di Stato, voi lo sapete, io non lo so quanto può costare allo Stato aver fatto il funerale di Mike Bongiorno.
Ma non è una questione di neanche di costi, è una questione proprio di principio. Poi quando morirà mai Baudo lo faranno anche a lui? Che cosa vuol dire fare i funerali di Stato a un presentatore? Non ha senso. Dimostra il degrado di questa società. L'altra cosa che è più preoccupante è di questa situazione che si addirittura ci si approfitta di farsi un terremoto per farsi pubblicità, per farsi mettersi in televisione. Ma non ci si vergogna, ma i pelanti lo votano, le votano queste cose, ma non si vergognano. Si leva addirittura una trasmissione amata, qual è Ballarò, o comunque amata da tante persone, per far strada a un altro tizio, perché si chiama, come si chiama, il presentatore di quella trasmissione,
Vespa.
A porta, e per farsi pubblicità, per mettersi in evidenza, per dare le case. Ma cosa vuol dire?
Guardi,
ma che dignità è questa?
Carlo, adesso lasciando perdere la parola dignità, che secondo me non ci azzecca in questo caso, però io poi in fondo la penso come lei, credo che sia un errore che non stia in cielo né in terra il fatto che la consegna delle case debba diventare per forza oggetto di una trasmissione televisiva in diretta alle 20:30, la consegna delle prime case. Penso che non ci sia bisogno di tutto questo, penso che ci sia bisogno naturalmente di dare spazio alle voci della ricostruzione del terremoto, ma può avvenire normalmente durante le innumerevoli trasmissioni del servizio pubblico italiano. La ringrazio. Adolfo da Padova, buonasera. Adolfo, mi sente? Non mi sente, sta parlando con la moglie mentre è al telefono con noi. Adolfo, eccoci qui, secondo tentativo. Adolfo, pronto?
Sì, pronto.
Eccoci. Con chi stava parlando? Con sua moglie? Con chi parlava?
Sì, mi scusi.
No, prego, lei da un po' di tempo.
Un pochettino che era al telefono.
Si è distratto con sua moglie.
Io voglio fare un'osservazione riguardo l'intervento di Brunetta, no?
Sì.
Discorso dei liberali, no?
Sì.
Che lui ha detto noi liberali. Allora io mi richiamo anche a lei che è liberale, che si professa liberale, io lo ascolto sempre tutte le sere da anni. Allora, il governo di centro-sinistra, quello prima, qualcosa ha cercato di fare liberalizzazione, pochetto, poco, fate male, pochetto ha cercato di fare, giusto? Pronto?
Sì, la sento.
Questi non ne hanno fatta neanche una, anzi, le poche liberalizzazioni, poco o niente che ha cercato di fare Bersani si sono opposti strenuamente. Un giornale che non è certo di estrema sinistra, tipo il Wall Street Journal, ha definito Berlusconi il paladino delle corporazioni e delle...
Vabbè, abbiamo capito.
Allora dico, questi falsi liberali, non è che due sono liberali, che lo facciano vedere che sono liberali. Cioè, quello che ha detto Brunetta è anche giusto teoricamente, io sono d'accordo, i fatti quali sono? Che liberali sono meno di quelli che di prima, che già erano pochetto liberali.
Lei, Adolfo, non ha tutti i torti. La ringrazio. TG1, titoli.
Subito la riforma della finanza mondiale. Obama a un anno dal crack di Lehman Brothers, al TG1 un ex top manager del gruppo. Si torna a scuola in 12 regioni, molte le novità. Gelmini, gli insegnanti non facciano politica, i precari verranno riassorbiti. La denuncia dell'ONU contro i respingimenti dei migranti, violano il diritto internazionale, la Farnesina, noi in regola. Le navi dei veleni, al TG1 le nuove rivelazioni del pentito, la mappa dei carichi mortali, ogni viaggio pagato fiumi di denaro. Domani la consegna delle prime case ai terremotati d'Abruzzo, oggi all'Aquila il cardinal Bagnasco, Bertolaso ospite al TG1. Anticipo di autunno, violenti temporali allagamenti dalla Toscana alla Sicilia, si prevede ancora maltempo fino a mercoledì. Chi è la più bella del reame? Stasera su Rai 1 la finale di Miss Italia, ci saranno anche Federica Pellegrini e Tiziano Ferro.
Beh, con Federica Pellegrini dov'è che non è presente negli ultimi mesi? Minacce contro un consulente della Gelmini, il professor Giorgio Israel, sentite dal telegiornale della 7.
Questi libri non se ne poteva più, si arrivava a spendere 600-700 euro. Per una famiglia sono soldi.
I più contenti sono.
Non era questo naturalmente il servizio. Ho visto prima l'immagine di Israel, insulti antisemiti dentro un blog denunciati oggi da uno dei consulenti della Gelmini, ma questo è un altro discorso. Andiamo a sentire il TG5.
Obama, Wall Street a un anno dalla crisi, vicini alla fine del tunnel, subito una riforma della finanza mondiale, mai più gli eccessi del passato. Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, il ministro Gelmini, dal prossimo anno tetto del 30% di stranieri per classe, ora di religione come le altre materie. L'ONU e i respingimenti sono contrari alle leggi internazionali. La Farnesina, siamo il paese che nel Mediterraneo ha salvato più vite umane, non ce l'hanno con noi. L'Aquila, domani la consegna delle prime case, il cardinal Bagnasco in visita, segni di ripresa nelle zone terremotate, anche Gianfranco Fini con Nancy Pelosi. Chiede giustizia il figlio di un operaio morto a Pisa 3 anni fa in un incidente sul lavoro. Voglio sapere che fine ha fatto quell'inchiesta. Spese comuni, rumori molesti, cani che abbaiano, nei condomini si litiga sempre di più e spesso con strascichi legali. 184.000 cause all'anno, presto una nuova legge. Alla vigilia del passaggio al digitale terrestre, anche in Piemonte, schizzano le vendite dei nuovi televisori con decoder incorporato e schermo ultrapiatto. Ora costano molto meno.
Va bene, ascoltatori, prima dei titoli della 7, Toni Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Io volevo fare una considerazione. Prima di tutto parlare, lei diceva perché Franceschini ha paragonato Berlusconi e Ceausescu. Io credo che, appunto, siccome che in questo paese qua c'è un regime, solo che è un regime che è abbastanza nascosto, non come in altri paesi che è visibile, qua è un po' invisibile, ma io penso che appunto domani sera con quella trasmissione lì andrà in onda il regime, perciò sarà molto visibile a tutti gli italiani. E io consiglio di non guardarlo, di spegnere la televisione e di fare altro. Questo è il mio semplice parere su questo.
Cioè c'è un regime, siamo in un regime.
Sì, sì, io penso che ci sia un regime e domani sera proprio è visibile, sarà visibile a tutti, ma io non lo vedrò perché penso che sia un'ennesima vetrina vergognosa di questo sistema politico arrivato.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Toni.
Pronto?
Eccoci qua. Ho messo la sigletta della resistenza anti-berlusconiana perché lei dice che siamo in un regime, dunque.
Ah, chiedo scusa. Sì. Chiedo scusa. Poi tornando a.
No, ma lei non deve chiedere scusa. Insomma, siccome siamo nel regime berlusconiano e.
Non capivo se sono stato tagliato.
No, abbiamo capito benissimo. Secondo lei la trasmissione di domani di Vespa è una prova tangibile di regime? Siamo in un regime di che tipo? Dittatoriale? In un regime.
Non si può spostare trasmissioni, annullare trasmissioni per una vetrina così. Cioè questa è l'ennesima vetrina, cioè di un regime, solo che va in onda domani sera. No, è un regime molto sottile, nascosto, cioè. Io lo vedo, cioè non lo vedo, ma si sente.
Domani si vedrà però.
Domani sì, penso che sia visibile a tutti gli italiani, ma io consiglio di non vederlo perché appunto penso che sia una cosa appunto di questo sistema che è finito, secondo me, un sistema politico finito, perché non, secondo me, cioè, se questi sono i risultati, appunto, io mi allaccio al Brunetti adesso che diceva appunto di andare a lavorare, che faceva un po' un paragone tra lavoro e guadagno, cioè guadagnarsi secondo il lavoro che uno fa, come con quei registi lì che non guadagnano secondo quello che spendono. Ma io mi chiedo, ma noi spendiamo soldi per loro, no? Per la politica, per i politici, ma loro sono convinti di tornare in risultati positivi per questo paese con tutti i soldi che noi gli diamo? Io non sono tanto convinto, perché se questo è il risultato, cioè voglio dire, non penso che sia un gran paese questo, libero, democratico e civile, come facilmente si dice, perché proprio sono parole che si sa, lo dicono una parola oggi e poi la smentiscono dopo due minuti, però sono parole,
cioè non siamo in un paese democratico, secondo lei?
No, secondo me non democratico come ha il valore questa parola, intendiamoci.
Va bene, la ringrazio. Mettiamo la sigla finale? No, va bene, non c'è bisogno di sigla finale, no. Alberto da Roma. Alberto, dica.
Buonasera, sono Alberto, sono un insegnante romano e insegno alle scuole superiori. E vorrei fare un intervento, visto che oggi c'è stata l'apertura dell'anno scolastico, sulla dichiarazione del ministro a proposito che i professori che fanno politica a scuola devono andare via. Ora, io non sono un insegnante che faccia politica, sono laureato in lettere, in storia e filosofia, e nonostante abbia 55 anni e quindi appartenga a una generazione contestatrice, non lo ero, e ho fatto l'università con grosso sacrificio e pericolo personale, e mi sono posto l'idea di non fare politica a scuola, ma mi fanno festeggiare la liberazione, mi fanno festeggiare la Shoah, mi fanno festeggiare tutte le ricorrenze che il potere politico ritiene debbano essere festeggiate a scuola, probabilmente mi faranno anche digerire l'idea dell'insegnamento dei dialetti, che peraltro sono storicamente la storia della schiavitù dei popoli, perché il dialetto recepisce le invasioni che ciascuna regione...
Sì, però italiana... Alberto, mi scusi, adesso senza addentrarci nei singoli provvedimenti o proposte di provvedimenti, non è che qualcuno glieli impone, c'è un governo, un Parlamento che decide sulla base del voto degli italiani, non è che qualcuno le impone queste feste, cioè lei dice devo festeggiare la Shoah, devo festeggiare non so che cosa, la liberazione e forse altre cose.
Ma non c'è stato nessun voto di nessun italiano, che cosa vuol dire non fare politica nella scuola nel momento
in cui... il ministro Gelmini dice gli insegnanti non dovrebbero fare politica, mi sembra che dica una cosa abbastanza ovvia, se non che insomma da diversi anni ormai è evidente che insomma, non è che un insegnante non può esprimere le proprie idee politiche, dovrebbe farlo fuori dall'ambito scolastico.
Conosco anche Bondi che è un duro e la chiavetta la gira a lavorare, confrontatevi con il mercato.
A lavorare, confrontatevi con il mercato, e l'appello, insomma, l'invettiva di Brunetta contro i cineasti parassiti. Daniele da Roma, buonasera. Daniele?
Pronto?
Sì, buonasera Daniele, dica.
Buonasera, buonasera dottor Luciani. Innanzitutto gli volevo fare complimenti per la sua trasmissione e per tutta l'equipe della radio, perché è veramente il mio pane quotidiano per quanto riguarda le informazioni, la vera informazione.
Va bene, grazie, vado al sodo.
Volevo rispondere a Franceschini, perché ha fatto il paragone tra Berlusconi e Ceausescu. Siccome io sono rumeno e ho vissuto sotto la dittatura di Ceausescu, volevo dire che lui... capito che vuol dire la dittatura, perché prima, se Berlusconi era un dittatore, Marco poteva dire questa cosa, poteva fare questo paragone, perché con Ceausescu non potevano parlare due persone senza che sapessi in giro, cioè era una grossa diffidenza. Poi non mi pare che scorre così. In più, per il fatto che cioè, un po' si è esagerato con questa trasmissione, con le case dell'Aquila, però guardando dall'altra parte, chi l'ha mai fatto nella storia d'Italia una cosa simile come l'ha fatto Berlusconi?
Guardi, Daniele, io non lo so chi l'abbia fatto, perché ancora la vicenda, la ricostruzione è tutta da scrivere. Bisogna essere ottimisti, certamente speriamo tutti che il governo faccia bene e che non sprechi soldi e che costruisca le case e ricostruisca anche il centro storico dell'Aquila nel più breve tempo possibile. Quello che è insopportabile è, secondo me, il fatto di dover portare per forza in televisione la consegna delle prime chiavi, delle prime case ai terremotati. Questo lo trovo
questo lo trovo
assurdo. Poi, Daniele, lei ci ha rassicurato sul fatto che paragonare Berlusconi con Ceausescu è una follia, ma insomma la ringrazio, per carità, lei probabilmente l'ha vissuta quella dittatura, ma ci era chiaro sin dall'inizio. Cristian da Treviso, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora io volevo intervenire appunto sulla dichiarazione, diciamo, di Franceschini, che ha paragonato Berlusconi a Ceausescu. Secondo me, diciamo, è fuori luogo, perché cioè comunque è il Presidente del Consiglio, per cui a una persona può piacere o non piacere Berlusconi, può essere perfetto, può avere i suoi difetti, però comunque è il Presidente del Consiglio e quindi secondo me un minimo di rispetto gli va portato, al di là appunto delle colpe che possa avere, dei comportamenti morali e immorali, anche perché se dobbiamo parlare di integrità, quando in Parlamento hanno dovuto mettere le macchinette, diciamo, le chiamiamole così, per rilevare le impronte digitali perché c'erano i pianisti, se vogliamo parlare di integrità, credo che ce ne sarebbe, diciamo,
qui la questione dell'integrità, guarda. Sì, ma qui la questione dell'integrità non c'entra assolutamente nulla. Il paragone era una battuta di Franceschini, nemmeno Ceausescu avrebbe portato in prima serata, così ha detto Franceschini, mi sembra, la questione dei terremotati, o avrebbe sfruttato la questione dei terremotati. Si tratta delle solite uscite di Franceschini così on the spot, al volo, in cui spesso paragona appunto Berlusconi a qualche dittatore presente o del passato. Ornella, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani, scusi, sono un po' emozionata. Io lo chiamo Roia all'Aquila perché sono sfollata sulla costa,
sì,
da 5 mesi. Quindi
la sua casa che fine ha fatto?
La mia casa è una casa inagibile.
Al centro dell'Aquila?
No, era leggermente fuori periferia, però è inagibile lo stesso, forse si dovrebbe anche abbattere, bisogna fare una verifica molto più approfondita.
Ma anche lei avrà diritto tra qualche mese a una casa nuova,
sì,
all'Aquila?
Io spero di sì, perché ho 2 figlie, una studia all'università, un'altra fa il liceo, viaggiavano tutti i giorni da Pescara all'Aquila per andare a lavorare. Quindi a me non mi interessa la politica, mi dà fastidio questa spettacolarizzazione, ho paura che si dimentichino di noi, i nostri problemi, che ce ne abbiamo tanti.
Perché lei pensa che la televisione, la spettacolarizzazione di un evento come la consegna delle chiavi possa compromettere il vostro futuro?
Va tutto bene, poi che va tutto bene, che è tutto a posto, in realtà è solo l'inizio, la consegna delle case. Perché ci sono tantissimi problemi ancora all'Aquila, le case sono quasi tutte inagibili, la gente sta quasi tutta fuori, la gente sta nelle tende, la gente sta sulla costa.
Beh, certo, questo è quello che si sa e questo è quello che vivono gli sfollati da qualche mese. Non ho capito perché lei teme che mandare in onda uno spettacolo in prima serata sulla consegna delle case possa in realtà dare un'immagine distorta.
Un messaggio che poi la gente pensa, perché già così quando incontri la gente fuori dice vabbè, ma va tutto bene, sta tutto a posto, quindi in realtà stiamo ancora in fase emergenziale noi.
Beh, ma è normale questo qua dopo qualche mese, non è che sia un qualcosa di anormale. Lei però teme che una trasmissione speciale fatta sull'Aquila, che vuole dare risalto alla consegna delle prime case ai terremotati, dia un'immagine distorta della sua città e della situazione?
No, distorta, più che altro penso che poi si dimenticano degli altri problemi sottani, bisognerebbe farne anche di più di trasmissioni, che passati i primi tempi, poi in realtà la cosa è un po' scemata. Quindi
no, questo è vero. Tra l'altro io non riesco a capire, io immagino che nella trasmissione di domani di Bruno Vespa ci saranno diverse voci, eccetera, oltre a quella del Presidente del Consiglio, insomma, Vespa da questo punto di vista credo che non si farà fregare, insomma, dopo, soprattutto con tutta l'attenzione che c'è, e si dia anche un'immagine della situazione all'Aquila la più precisa possibile. Non capisco qual era il problema di mandare in onda un'altra trasmissione che era prevista, in cui si parlava anche del terremoto all'Aquila, probabilmente secondo sensibilità diverse. Francamente non riesco a capire, se non forse la volontà di far ottenere alla trasmissione di domani su Rai 1 il massimo dello share. Francamente chiedo una risposta anche all'onorevole Furio Colombo. Buonasera.
Buonasera a voi.
Lei ha una risposta per questo mio interrogativo? Secondo me, l'ho detto oggi Michele Santoro, magari uno non può condividere tante cose di Santoro, però Santoro oggi ha detto una cosa: si vuole in realtà dare, forse la spiegazione più semplice, il massimo del risalto alla trasmissione di Bruno Vespa perché non perda nemmeno uno zero virgola. Può essere questa la spiegazione?
Beh, la spiegazione è nella personalità di Berlusconi, che considera che il mondo esiste solo se gira intorno a lui, e nella speculare immagine di Bruno Vespa, che pensa di essere l'altra metà del cielo. Non c'è dubbio che entrambi lo pensano, e infatti diventano furiosi nel momento in cui perdono veramente la testa, tutti e due, nel momento in cui gli viene detto, che è un sintomo a cui uno psichiatra dedicherebbe attenzione.
Senta, dunque, secondo lei qualcuno oggi lo ha suggerito a Vespa, anche da Lema credo, da qualche parte, cioè uno dovrebbe rinunciare? Cioè, perché uno come Vespa accetta lo spostamento di un'altra trasmissione? Per carità, è stata spostata a giovedì, non potrebbe dire, beh, no, insomma, perché non può andare in onda anche Ballarò? Qual è la logica aziendale?
Ma, infatti, se noi togliamo la cornice di regime da questo episodio, allora non si capisce, anche solo per convenienza, per buona immagine. È chiaro che avrebbe fatto una figura molto buona per qualcuno che desidera continuare a piacere al pubblico, se Bruno Vespa avesse detto no, mai, ma per carità, perché devo togliere la trasmissione a un collega? Perché passare avanti e coprirlo, mettergli davanti? Gli attori sanno che è uno degli scherzi più brutali quando sono in scena, se un attore si mette davanti all'altro e lo, come si dice nel cinema, o anche in televisione, lo impalla. Ecco, impallare l'altro, il collega, in modo che non si veda, che sparisca, è un gesto veramente sgradevole che resterà persino per chi apprezza Vespa. Io lo apprezzo come professionista, non lo apprezzo come portatore di disordine politico nelle trasmissioni politiche che lui fa, però per coloro che lo apprezzano, e persino per coloro che, non condividendone affatto la netta scelta politica, lo apprezzano come professionista, sarebbe stata una bella immagine, un bel punto segnato se avesse detto no, un collega non si fa uno scherzo di questo genere, io non scaccio un altro dalla sua trasmissione, e non lo ha fatto, e allora bisogna rimettere la cornice di regime intorno a questo. Non lo ha fatto perché il capo desidera che si faccia così.
Cioè, secondo lei questa trasmissione, il modo in cui viene fatta è decisa direttamente da Berlusconi?
Non c'è alcun dubbio, e gli uomini di Berlusconi, purtroppo lo si vede anche nelle disavventure di Berlusconi. Se Berlusconi avesse amici veri intorno, ogni tanto qualcuno gli direbbe no, questo non si fa, no, questo non si dice, forse hai ragione ma non esagerare, stai attento qui, quando rispondi lì passa avanti senza arrabbiarti e vedrai che se lo dimenticano. Invece non ce li ha soltanto yes man, ha soltanto gente che lo incoraggia e che dopo gli dice bravo bravo, e il povero uomo è condannato a ripetere.
Però mi scusi,
errori.
Colombo, che può interessare a Berlusconi del modo in cui si fa il palinsesto della Rai? In fin dei conti, quale paura può avere da una trasmissione come Ballarò in concorrenza con Vespa? Io credo che sia una decisione aziendale, secondo me, senza alcuna logica, per fare il massimo dello share su Rai 1. Non penso che Palazzo Chigi, là, insomma, Berlusconi decide, beh, insomma, è meglio spostare Ballarò, insomma, credo che, insomma, sia difficile immaginarlo. Invece no, insomma, è una domanda.
No, no, non è difficile immaginarlo. Non a Palazzo Chigi, ma a Palazzo Grazioli si fanno persino gli organigrammi della RAI. E quindi è chiaro che Berlusconi passa e guarda l'orario e dice no, preferisco questo, voglio che vada così. E nel momento in cui lui dice voglio che vada così e prende una decisione così sgradevole e così destinata a essere malamente commentata come stiamo facendo, non c'è nessuno che gli voglia. Ricordiamoci l'invocazione della signora Veronica Lario quando diceva se quelli che dicono di volergli bene si prendessero cura di lui, ecco, non c'è nessuno che si prende cura di lui per dirgli no, un gesto così volgare e così
è un grave errore.
Purtroppo non c'è nessuno che glielo dica. Sì. Gli rimangono i nemici che sono buoni cittadini italiani e che gli dicono, si intende non da nemici, ma che gli dicono ma perché dare questa impressione di squilibrio e di tensione quando è vero che il potere ce l'hai ed è vero che i sondaggi ti danno come sostenuto da moltissimi italiani. Perché, per quale ragione incattivirsi così tanto con gli avversari, umiliare così tanto coloro che ti si oppongono ed essere così incredibilmente accanito quando le cose le hai già in mano? È verissimo che hai il 60, il 70, quello che è per cento di approvazione popolare. Lo spiegava bene Mannheimer nel Corriere della Sera di domenica scorsa. Eppure, purtroppo, non ha un solo amico che lo consigli prenda con bene, una mano sulla spalla e gli dica no, queste cose non si fanno perché ti puoi permettere di non farle.
Ma io resto dell'idea, pur avendo ascoltato la sua opinione, che in realtà poi non, in queste cose non metta bocca, che siano delle questioni aziendali magari decise da persone che pensano di fargli una cortesia, e resto dell'idea che non è che la televisione pubblica non dovrebbe mandare in onda una trasmissione apposta per la consegna delle prime case. La consegna delle case dopo un terremoto mi sembra una cosa normale, che non ha bisogno di una trasmissione speciale. Le chiedo un'altra cosa.
Ma io vorrei essere su questo punto, sì, un po' più indulgente. La consegna delle case, come diceva giustamente Pirani questa mattina, sì, su Repubblica, sì, è avvenuto in tempi così rapidi e mantenendo impegni presi in modo veramente molto arrischiato. Io posso capire che sia oggetto di una trasmissione. Non c'è bisogno di ammazzare le altre trasmissioni, ecco. Mentre diventa veramente regime, diventa veramente videocracy, ammazzare le altre trasmissioni e far tacere gli altri giornalisti perché si senta una sola voce, si veda una sola immagine, se questo non avvenisse ma si dedicasse però una trasmissione a ricordare, a far vedere questo evento, non c'è niente di male, voglio dire, c'è un po' di autocelebrazione, ma è umano ed è anche non ingiusto celebrare un proprio risultato raggiunto. È il far tacere gli altri che è incomprensibile, e io direi questo: se non ha preso la decisione lui su lui stesso, sì, chiunque altro l'abbia presa per lui è qualcuno che odia Berlusconi.
Eh sì, perché insomma davvero non si sentiva il bisogno di un'ulteriore polemica sulla RAI, che poi è sempre materia di discussione. Colombo, la ringrazio, buona serata.
Io ringrazio voi, buona serata agli ascoltatori.
Volata in questa ultima parte della Zanzara con gli ascoltatori, naturalmente, per commentare i fatti del giorno, le vicende RAI, Brunetta, il superstar Brunetta, che fra poco vi riproporremo. E andiamo però prima a sentire i titoli del TG2.
Obama avverte Wall Street, mai più gli eccessi del passato, subito le riforme. Non tutti nella finanza hanno capito la lezione del crack Lehman. L'alto commissario dell'ONU per i diritti umani critica i respingimenti. I migranti non sono rifiuti pericolosi, basta criminalizzarli. La Farnesina non è rivolto all'Italia. Domani prime consegne delle case ai terremotati dell'Abruzzo. Oggi visita di Fini, che dice la sinergia tra istituzioni dà dei risultati. All'Aquila anche il cardinal Bagnasco. Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, prime applicazioni della riforma, dal maestro prevalente agli SMS che avvisano i genitori delle assenze dei figli. La Roberts arriva a Napoli per girare in una pizzeria di Forcella una scena del suo nuovo film, e oggi la bella Giulia appare nella lista degli attori più tirchi.
Va bene, Matteo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, salve, senta. Io dico questo, mi meraviglio che anziché contendere, mi scusi, non contendere, ma anziché cercare di opporci a questa trasmissione, che i colleghi Ballarò e altre trasmissioni non abbiano chiesto loro a Vespa di fare una trasmissione a reti unificate, perché veramente sarebbe un bel gesto da parte della, diciamo, dell'informazione tutta, far capire agli italiani che cosa è successo e non andare sempre contro al nostro presidente, che in questo caso credo abbia lavorato egregiamente.
Ma Matteo, lei è ironico oppure sta dicendo sul serio?
No, io sto dicendo sul serio.
Cioè, secondo lei dovrebbero gli altri colleghi alla RAI di Vespa, come Floris eccetera, chiedere a Vespa di trasmettere o comunque decidere di andare a reti unificate?
Sì, sì, sicuramente sì, è stato fatto in passato da, da Costanzo con altri in altre occasioni molto meno diciamo importanti. Non capisco perché non si possa fare in questo momento.
Matteo, qui ho messo i violini perché questa, francamente, detto con tutto il rispetto, mi sembra una sviolinata un po' a Berlusconi. Per carità, con tutto il rispetto, perché io mi domando, e qui in disaccordo con quello che diceva prima Furio Colombo, bisogna per forza fare una televisione, in prima, una trasmissione in prima serata per segnare la consegna delle prime case ai terremotati? Si può fare un servizio dentro un telegiornale, si può intervistare il Presidente del Consiglio. Perché c'è bisogno di una trasmissione? Forse perché Bruno Vespa è da là.
Guardi, se ha un attimo di pazienza, io ho viaggiato fino adesso, mi sono fermato a Lanciano in questo momento e sono con il presidente dell'associazione Mattioli, abruzzese molisana di Milano. Adesso glielo passo così.
Beh, no, mi scusi.
Anche da lui, un attimo.
Sì, me lo passi, va benissimo, per carità. Siamo in diretta, può succedere di tutto. Con chi sto parlando dopo Matteo?
Con Angelo dell'Appennino. Buonasera.
Mi dica, può spegnere la radio, altrimenti sentiamo doppia la sua voce.
No,
mi dica.
Seguiamo la sua trasmissione, no?
Sì.
E io sono presidente dell'associazione abruzzese a Milano.
Sì.
E abbiamo fatto tantissime.
Cioè, lei è il capo degli abruzzesi a Milano?
Ma diciamo di un'associazione.
No, sto scherzando.
Sì. E abbiamo fatto tante iniziative, conferenze di Cioccio, con gli alpini, tutte le settimane quasi iniziative per l'Abruzzo.
Va bene, va benissimo, c'è la raccolta di fondi, aiuti, cose.
Quindi questa trasmissione potrebbe essere per noi, insomma, per sapere che fine hanno fatto i nostri soldi, ecco.
Ma io non
a noi
so...
interessa molto questa cosa qui, ecco, la trasmissione di domani sera.
Matteo, ma nessuno dice che non bisogna fare una trasmissione, non si capisce perché non se ne può fare anche un'altra, primo. Secondo, io ripeto, il fatto che si faccia una trasmissione sulla televisione pubblica così per segnare la consegna delle prime case, non so, è una cosa che un po' non mi pare una decisione
propagandistica per lei.
Potrebbe essere una cosa abbastanza propagandistica, sì,
no,
certo.
Io lo ritengo invece molto informativa, perché tutta l'Italia vuol sapere a che punto è la situazione all'Aquila e
sì, certo. Sì. Vedremo come poi ci sarò il primo a cambiare opinione se effettivamente poi si faranno vedere tutti gli aspetti della vicenda del terremoto. La ringrazio. Antonio da Salerno, buonasera.
Buonasera a lei.
Mi dica.
Senta, allora io volevo esprimere prima di tutto una preoccupazione. Non sento i politici parlare di situazioni importanti come i dipendenti, gli imprenditori che falliscono. Io sono nell'ambito dell'attività assicurativa finanziaria, le posso assicurare che in provincia di Salerno a vista d'occhio aumentano i protesti, persone che non pagano, persone che hanno difficoltà economiche e le assicuro che allo stesso tempo c'è sempre di più una chiusura da parte delle banche. E parlare di questo, sì, per carità, è importante. Io percepisco, come tanti altri, una chiamiamola dittatura, un regime, un'autorità eccessiva da parte di questa politica che impone una trasmissione rispetto ad un'altra. Io né voglio essere catastrofista né eccessivamente realista, ritengo che sia un pochino più importante oggi affrontare questi problemi. Percepisco, vivo quotidianamente, ho 10.000, 11.000 clienti e vivo quotidianamente le difficoltà della gente, mi creda, aumentano giorno dopo giorno. E non sentire parlare i nostri politici di questo mi fa un po' rabbrividire, accapponare la pelle. Poi un piccolo passaggio veloce, cercherò di essere
sì. No, Antonio, le dico che naturalmente noi ci occupiamo di queste facezie, ci occupiamo di queste polemiche di giornata, ma abbiamo altre trasmissioni, altri contenitori. Non è che l'Italia sia quella che noi raccontiamo, non è che raccontiamo l'Italia. Noi ci divertiamo alla radio sulle polemiche quotidiane, e poi le altre cose le raccontiamo e le spieghiamo in altri contenitori. E naturalmente non è che tutta la politica ruota poi intorno alla questione Rai o alla questione Santoro o alla questione Vespa. Oppure a Brunetta sui fondi per il cinema. C'è chi si occupa quotidianamente dei soldi alle imprese, del problema con le banche, cioè, ha capito che voglio dire?
Sì, no, è chiaro quello che dice lei, però sa qual è il problema? Che la maggior parte delle trasmissioni, quelle più ascoltate, quelle nell'orario più, nel prime time, se si dice così, si occupano sempre solo di questo, non della crisi che tra l'altro non è finita.
Non lo so, anche qui penso che invece ci sia un'ampia scelta, ci sono delle trasmissioni che si occupano dell'economia, delle tasche degli italiani, anche in quello che lei ha chiamato il prime time. La seconda cosa che voleva dire, Antonio, qual è?
Velocemente la seconda cosa è questa. Io premetto che l'ascolto quasi sempre, quando posso, quando non faccio tardi. Mi piace molto, anche se non condivido per dirle alcune sue idee, ma mi piace che lei le esprime, che possa dire lo stretto di Messina, il ponte sullo stretto di Messina non lo condivido, e mi piace quando esprime le sue idee senza preoccupazione. Se mi posso permettere non di dare un consiglio, ma di esprimere un mio parere, mi piace un po' meno quando mette la musichetta e tra virgolette sembra un po' prendere in giro quello che dice, che c'è un regime, che non c'è un regime. Io la capisco, a volte si esagera nelle espressioni e quant'altro, però mi permette, non mi piace tanto quando sembra di ironizzare un po' troppo sull'ascoltatore che premetto, esagera parlando di regime o quant'altro.
Antonio, naturalmente alcune volte è una scelta quella di ironizzare e di prendere un po' in giro sull'ascoltatore. D'altra parte l'ascoltatore ha la possibilità di prendere in giro chiunque, di dire la sua su qualsiasi persona, senza che questa persona spesso abbia la possibilità di rispondere, essendo un interlocutore assente, perché se si parla di Berlusconi evidentemente Berlusconi non può rispondere, e ogni tanto si becca qualche ironia da parte nostra l'ascoltatore, fa parte del gioco.
Se posso un'ultimissima cosa veramente velocissima la dico. L'ho sentita alcuni giorni fa in merito a Feltri.
Sì.
Dottore, io, come le dicevo, essendo un imprenditore, quando ho bisogno di un mio dipendente in una postazione particolare, perché è bravo magari a usare Excel piuttosto che qualsiasi altra cosa, gli chiedo di spostarsi lì e di operare. Sicuramente la mano di Feltri non è mossa da Berlusconi, ma probabilmente Berlusconi l'ha posizionato in quella in quel preciso momento in quel ruolo, proprio per usare Feltri per quanto sia bravo nell'aggredire determinate predi.
La ringrazio, Antonio. La tesi non è nuova. Salvatore da Como, buonasera.
Buonasera a lei. Innanzitutto volevo dire che lei è un ganzo, mi piace troppo, e va avanti così e non si ferma. Per quanto riguarda la trasmissione che farà Bruno Vespa, è proprio un insulto alla libertà, secondo me.
Cioè?
Perché ci sono cose veramente molto più importanti per dedicare una trasmissione che non uno spot pubblicitario, perché per me è uno spot pubblicitario.
Vabbè, lei però già anticipa il giudizio su una trasmissione che non ha visto, per cui prima di parlare di spot pubblicitario, almeno la veda la trasmissione.
Sì, ma siccome lo vedo spesso Vespa, e soprattutto lo vedo quando ci sono determinati personaggi, questo mi sembra proprio una scorrettezza nei confronti dei cittadini che comunque... Ah, io ho votato centrodestra e questa cosa veramente non mi piace. Nella
ma qual è la scorrettezza secondo lei?
La scorrettezza è quello di far vedere un qualcosa, si è basato tutta quest'estate, quando c'erano le elezioni eccetera, di far vedere il Presidente del Consiglio che andava lì a trovarli in agosto eccetera eccetera, ma è tutto una cosa preparata e organizzata per continuare a portare l'immagine di un personaggio di fronte ai cittadini. Questo si chiama fissaggio in psicologia di persona. Così sì, rimane il fissaggio nel cervello.
Però questo... Salvatore, se uno si impegna, viene, la cosa viene interpretata come eccessivo presenzialismo, spot, eccetera, eccetera. Se uno invece non si fa vedere, viene attaccato perché se ne frega dei terremotati. Bisogna trovare anche una certa misura.
Certo. La verità è sempre nel mezzo, e questo sono assolutamente d'accordo con lei. Però qualcuno mi ha insegnato, mio nonno mi ha insegnato, che l'importante è fare, qualcuno si accorgerà che tu hai fatto. Perché decantare tutto quello che si fa non è bello, la gente si sta stancando veramente, cioè è una cosa
no, ma lei,
che non ha senso.
Lei dice qualcosa di sensato, ognuno ha il suo carattere, certamente non c'è la sobrietà nel carattere di Berlusconi, su questo non c'è il minimo dubbio, e dunque è così, cioè tutto poi torna al carattere di Berlusconi. È evidente che lui ha un carattere così straripante da questo punto di vista, e certo non abituato a stare dietro le quinte, mi sembra evidente. Bene, 20:46, Marco da Brescia, fatemi ascoltare anche Brunetto ogni tanto, invece di tornare subito in studio così all'improvviso, perché poi ci siamo dimenticati del grande protagonista della giornata, Brunetta contro i cinematografari, contro i cineasti. Parassiti prendono i soldi dallo Stato e incassano 2 lire al botteghino. Marco da Brescia, prego Marco.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Niente, io volevo affrontare il discorso dello spostamento della trasmissione di Ballarò da un altro punto di vista, da un punto di vista strettamente commerciale. Probabilmente hanno fatto una scelta giusta, perché...
Cioè la RAI
sia
dice...
Ballarò, sì, la RAI ha fatto una scelta giusta, perché sia Ballarò che Vespa fanno trasmissioni che attirano l'interesse, per cui perché fare la stessa sera? Io trovo che sia una cosa intelligente, avrei potuto dire non so, la facciamo mercoledì, però hanno scelto di spostare Ballarò a un'altra sera, non è che l'hanno, altrimenti si sarebbero portati via spettatori a vicenda, secondo il mio parere.
Non lo so Marco, questa è una delle interpretazioni, ma per carità va benissimo, è l'interpretazione buonista, possiamo chiamarla così, della vicenda, una scelta motivata, una scelta di palinsesto motivata dal fatto che, devo dire che Ballarò in un primo tempo era stato semplicemente spostato la settimana successiva, non a giovedì, poi oggi dopo le polemiche è stato spostato a giovedì da quello che apprendo. E in programma c'era Ballarò e non Porta a Porta, dunque Porta a Porta è una scelta deliberata, quella di mettere Porta a Porta in prima serata.
Porta a Porta non arriva mai, non è mai in prima serata.
Esatto, dunque si sposta una trasmissione prevista per quel giorno alla settimana successiva, poi successivamente a giovedì, per far posto ad una trasmissione speciale. Ma va tutto bene, sono scelte aziendali.
Per me è una scelta aziendale non del tutto non stupida, ma intelligente.
Va bene, registro il suo parere e continuiamo a discutere ancora per qualche minuto. Andrea da Torino, buonasera.
Dottor Cruciani, e grazie per la sua pazienza. E io ho ascoltato dalla sua trasmissione la frase di Franceschini, ed era per quello che volevo intervenire, perché l'ho trovata agghiacciante. Poi è intervenuto quel signore rumeno e penso che gli abbia dato la miglior risposta, chi poi pretende di essere il paladino della cultura... E della serietà. Per quanto riguarda invece la sua domanda, perché è importante fare o perché aveva senso fare questa trasmissione domani sera, io una risposta me la sono data, e che sono ormai a 55 anni, qualche disastro, terremoto e quant'altro ho assistito. Credo che questa sia la prima volta in assoluto da quando io sono in vita che dopo pochi mesi il governo dà una risposta positiva. Adesso lei partirà con i violini, però questo
è un dato di fatto,
è un dato di fatto assoluto, e credo che sia importante, al di là del problema di spostare una trasmissione o meno, che oltretutto è rilevante dal punto di vista del perché verrà recuperata e verrà fatta in un altro momento. E quindi credo che sia un momento significativo e che abbia senso farlo, che poi uno ne approfitti per l'immagine, per altri motivi, ma sicuramente quello è un dato di fatto assoluto. Per la prima volta da quando sono nato vedo fare delle promesse e vedo
dare delle risposte.
No, ma Andrea, guardi, che lei dice una cosa corretta, e tutti dovrebbero fare, e questo non accade in Italia naturalmente, perché c'è una grande, da questo punto di vista, una grande divisione profonda tra i berlusconiani e gli anti-berlusconiani, e tutti dovrebbero fare il tifo per una soluzione rapida, per una soluzione veloce, e tutti dovrebbero riconoscere, se poi i risultati saranno quelli, che il governo Berlusconi ha fatto bene. Però io ripeto, la consegna delle case, anche in un tempo veloce rispetto ad altre situazioni, è un evento positivo, ma per raccontarlo bastano i telegiornali, bastano le interviste. Perché fare una serata speciale che inevitabilmente sarà celebrativa, diciamo?
Io credo perché stiamo
per la consegna delle prime case, insomma, la consegna delle prime case.
Stiamo vivendo anche un momento speciale, no? In cui tutto è amplificato, e quindi è chiaro che una certa amplificazione anche nel positivo era opportuno forse darla. E peraltro anche agghiaccianti gli interventi sul regime, qualcosa e quant'altro hanno detto, perché se poi devo prendere come esempio per giornali di non regime o trasmissioni di non regime, Ballarò, Santoro, Repubblica e quant'altro, la pazienza, ma veramente c'è da preoccuparsi veramente.
La ringrazio, guardi, con me da questo punto di vista sul regime sfondo una porta aperta e sono totalmente in disaccordo con quello che diceva prima Furio Colombo. Giuliano da Como, andiamo più veloci verso la conclusione. Giuliano, buonasera.
Dottore, buonasera. Mi riferisco a una trasmissione televisiva dove qualcuno sosteneva che i giornalisti erano al soldo dell'editore. Io concordavo con questa opinione e lei mi censurò brutalmente dicendo che non è assolutamente vero, che i giornalisti fanno il loro mestiere in maniera autonoma. Mi piacerebbe sapere se dopo, per esempio, l'atteggiamento che ha tenuto Feltri sul suo giornale, se lei è ancora della stessa opinione, anche perché ieri quando Mughini le ha detto che i giornalisti sono al libro paga degli editori, lei non l'ha contestato. Penso che lei abbia cambiato idea.
Guardi, francamente non mi ricordo quello che ho detto prima, per cui non posso dire se ho cambiato idea o no. Se mi conosco un po', non posso aver detto che i giornalisti sono autonomi rispetto agli editori, per cui mancano i presupposti di questa contraddizione. Non che non se ne possano avere di contraddizioni, probabilmente ne ho tantissime, ma questa non riesco a delinearla, non riesco a vederla, perché appunto non penso di aver detto che i giornalisti sono così, una frase del genere, i giornalisti sono autonomi rispetto ai loro editori. Assolutamente non è la mia natura e non è così. Un'altra cosa riguarda invece la vicenda di Feltri, ma ci torniamo in un altro momento, perché devo completare gli ascoltatori assolutamente con Mario da Verona. Buonasera.
Sì, buonasera. Sento un paio di considerazioni.
Sì.
La prima su Brunetta.
Sì.
Che francamente
facciamo partire un bel audio di Brunetta. Andiamo.
Ebbene fai, Sandro, a chiudere quel rubinetto del FUS, e fai bene a chiuderlo, e più veloce vai e meglio è. I parassiti dei teatri lirici, i finti orchestrali, i finti cantanti, i finti scenografi, che non si sono mai confrontati con il mercato, con il lavoro vero, perché tanto Pantalone pagava sempre a piedi lista tutte le loro follie, le loro miserie, la loro incultura. E quando mettevano il naso fuori dall'Italia glielo tagliavano, perché non producevano niente che fosse appetibile a livello internazionale, e vivevano solo di sussidi pubblici.
Avete sentito la pausa? Vivevano solo di sussidi pubblici. Mario è un grande attore, eh? Mario da Verona.
Sì, difatti io, per quanto mi sforzi di lasciare da parte l'antipatia personale, perché mi sforzo, ma insomma ci riesco poco con Brunetta, francamente. Però quello, condivido una cosa che ha detto, condivido quando dice che no, forse non è il caso di confondere la cultura con lo spettacolo. Però dovrebbe dire il signor Brunetta al signor Berlusconi, ad esempio, di non confondere neanche lo spettacolo con la politica, che è quello che succederà domani, sicuramente.
Vabbè, adesso lei anticipa già i contenuti e il modo in cui verrà condotta la trasmissione di Vespa.
Mi perdoni,
guarda che domani ci sarà un sacco di gente che vedrà la Champions League e non capisco nemmeno Berlusconi, forse registra prima e si vedrà la partita del Milan dopo, non lo so.
Cruciani, mi perdoni, io sono sicuro perché chiaramente, come succede sempre da Vespa, il signor Vespa non farà mai domande che mettono in difficoltà il politico di turno, quindi domani, ripeto, sarà una passarella, per carità, che se lo facciano pure, però ecco,
vedremo. Mario, devo concludere. Pietro da Roma, Nicola da Milano, ci sentiamo domani e alla fine di questa trasmissione io vi dico sinceramente all'80% magari dopo domani vi spiego il perché, all'80% sono dalla parte del signor Renato Brunetta. Ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.